Capitolo 12. L'attesa. Carlo si destò per il primo nella casa addormentata. Aveva passato un'ottima notte, per quanto non avesse avuto alcuna ragione per essere più ottimista del giorno prima. Il tempo era splendido e lui si propose di riprendere l'esplorazione dell'isola, poiché erano le 5 e gli ne aveva largamente il tempo. Uscì dalla stanza e avanzò per il corridoio semibuio. Era ormai già lontano dalla sua camera, situata all'estremità della casa, e senza rumore era passato davanti alle porte di Zipak, di Gardiel e di Magda, e quindi davanti a tutte le altre, quando, vedendo aperta l'ultima porta, quella dell'unica stanza a destra dell'uscio d'ingresso, si fermò. Egli sapeva che quello era il sinistro laboratorio del vecchio. La stanza era quasi al buio. A un tratto, un'alta figura nera dal volto pallido e rugoso si distaccò dall'ombra e Carlo riconobbe con stupore Gardiel, l'uomo di fiducia di Zipak, il direttore della miniera. «Siete veramente mattiniero, signor Manfredo. Parlavamo proprio di voi, il professore e io. Strana coincidenza, n'è vero? Se volete salutare il professore prima di uscire...» Carlo non poté che obbedire e lo seguì. Appena fu entrato, Gardiel chiuse la porta dietro di lui. Sforzandosi di nascondere l'inquietudine che lo aveva afferrato, il giovane avanzò nel laboratorio, con le spalle voltate alla luce. Zipak lo guardava venire. «Allora, mio caro Manfredo, volevate andarvene a fare una passeggiatina senza dir buongiorno a nessuno?» E la sua voce suonò piena di ironia. «Come vedete, anche Gardiel e io siamo mattinieri.» Carlo aveva gettato un rapido colpo d'occhio attorno a sé. Quella camera era certamente la più vasta di tutta la casa. I muri, imbiancati a calce, le davano un aspetto di corsia d'ospedale. Sopra tavoli di legno bianco lucevano gli ottoni dei microscopi e scintillavano fiale e provette di ogni forma. A un'estremità del laboratorio, Carlo credette di riconoscere uno strano apparecchio, qualcosa di simile a una sedia elettrica. Era quella la macchina inventata da Zipak per eseguire le sue diaboliche esperienze? La voce di Zipak risuonò di nuovo. «Il mio apparecchio sembra interessarvi. Ebbene, lo vedrete presto all'opera.» Carlo volse uno sguardo interrogativo, prima a Zipak, poi a Gardiel, e fu quest'ultimo che rispose. «La manodopera si è fatta insufficiente perché abbiamo avuto bisogno di liberarci di una quantità di uomini inutili. Attendiamo che Nichols ci porti un altro carico ed è per questo che stamani abbiamo riveduti gli apparecchi.» Sul volto di Carlo apparve un'ombra di spavento e di disgusto che Zipak subito sorprese. «Oh, caro Manfredo, cercate di non farla femminuccia. L'operazione è assolutamente indolore e al post-tutto quella gente dovrebbe ringraziarmi. Il fenomeno che voi chiamate morte è in genere assai doloroso e io risparmio loro un tale trapasso, pieno di sofferenze.» Il tono di Zipak era quasi allegro e Carlo sentì prepotente il bisogno di uscire da quella stanza e di ritrovarsi solo. «Non ne dubito affatto, zio mio. Ma io sono entrato appena per salutarvi prima di uscire e non vorrei abusare del vostro tempo e di quello di Gardiel.» «Va pure a prender l'aria se vuoi. Io ti sono grato di esserti ricordato di me.» L'ironia di quelle parole era evidente perché il professore non ignorava che era stato Gardiel a farlo entrare nel laboratorio e Bonard non ne fu rassicurato. Che cosa pensava di lui Zipak? Ma non era quello il momento per analizzare le parole e il pensiero del vecchio, e Carlo, stretta la mano ai due uomini, uscì in fretta dal laboratorio e dalla villa. Camminò in fretta e ben presto trovò il proprio equilibrio. Arrivato ai piedi della rupe che limitava la conca, egli decise di esaminarla prima di percorrere lo spiazzo. Dopo una mezz'ora era tornato davanti all'ascensore e aveva constatato che la parete rocciosa formava un ostacolo naturale difficilmente superabile, soprattutto per chi andava dalla conca verso lo spiazzo. Carlo entrò nell'ascensore e premette il bottone di comando. L'apparecchio funzionava assai lentamente e gli ci volle un minuto per giungere alla sommità. Rimandò l'ascensore in basso, dicendosi che lo spiazzo costituirebbe un rifugio, soprattutto nel caso che l'apparecchio fosse deteriorato. Rifugio provvisorio, certo, perché la rupe presentava in due o tre luoghi qualche passaggio accessibile. Assai in fretta, Bonard attraversò l'estremità dell'isola, deciso a farne il giro. Come aveva constatato il giorno prima, il livello del suolo si manteneva a una decina di metri dall'acqua e le rive ne erano scoscese. Gli sarebbe stato difficile fuggire da quella parte, a meno di tuffarsi in acqua e di raggiungere a nuoto una eventuale imbarcazione. Ma c'erano i pescicani. Certo, se costrettovi, avrebbe affrontato anche un tale pericolo. Ma continuò a camminare, nella speranza di scoprire un passaggio che gli permettesse di non gettarsi in mare. Raggiunse così e senza nulla trovare i due coni vulcanici. Voltando loro le spalle, egli aveva davanti a sé il piccolo spiazzo arido, limitato da ogni parte dal mare, e la conca era invisibile. Solo i baraccamenti della miniera rivelavano la presenza umana. L'ascensione dei due coni presentava difficoltà insormontabili, ma fra di essi un pendio, non molto ripido, presentava un passaggio possibile e Carlo vi si cacciò. L'ascensore durò una ventina di minuti e lo condusse proprio nel centro dei due vulcani. Da una parte, sotto di sé, aveva lo spiazzo brullo, dall'altra l'oceano. Esaminò con più attenzione i coni eruttici e scoprì con meraviglia che essi, dalla parte del mare, scendevano con un dolce pendio. Lentamente, facendo attenzione a dove metteva i piedi, che la minima imprudenza lo avrebbe fatto cadere in acqua, discese sino alla riva. Adesso l'acqua era a pochi centimetri dai suoi piedi e una barca avrebbe potuto agevolmente accostare. La scoperta lo riempì di gioia, per quanto essa fosse di un interesse assai problematico. Ma la prudenza gli consigliò di non attardarsi in quel luogo, per evitare di essere veduto e di segnalare così quel passaggio a Zipak e ai suoi, i quali probabilmente lo ignoravano. Rapidamente raggiunse di nuovo il sommo della cresta e, constatato con soddisfazione che sotto di lui lo spiazzo era deserto, discese la china e non soltanto gli fu possibile di trovarsi sullo spiazzo prima che Gardiel vi fosse, ma poté contornare i baraccamenti della miniera e seguire la riva che non aveva ancora percorsa. Si trovò così al punto di partenza, dopo aver compiuto il giro completo dell'isola. Proprio nel momento in cui raggiungeva l'ascensore, la porta di esso si aprì e Gardiel apparve. Si salutarono con poche parole, che l'uomo di fiducia di Zipak non era loquace, e Bonard prese la macchina per ridiscendere. Carlo entrò nella villa e si diresse alla sala da pranzo. Vi era Magda ed era sola. Le andò incontro gioiosamente, ma il volto della giovine era così triste e preoccupato che egli fremette al pensiero di una nuova catastrofe. «Buongiorno, siete sola?» Magda gli fece cenno di sedere e, sedutasi anch'essa, attese qualche minuto per parlare. «Non avete incontrato Zipak? Era appena uscito di qui?» «No, io venivo dalla miniera.» «Può darsi che si sia diretto verso il punto di sbarco.» Abbassò la voce e disse: «Questa mattina ho sorpreso una conversazione fra Zipak e la sua anima dannata, Gardiel. Zipak ha qualche dubbio sulla vostra identità. Ieri si è messo in sospetto per il fatto che non avete suonato. E poi può darsi che il rapporto di Trepà contenesse qualche informazione precisa. Io non l'ho letto e non posso dirvelo.» Carlo impallidì. «Ma com'è possibile? Perché mi lascerebbe libero allora?» «Oh, può darsi che voglia esser certo prima di agire. Aspetterà Trepà e Nichols, anche per sapere che fine ha fatto il vero Manfredo Vatel.» Carlo si sentì perduto. Certo, le cose stavano a quel modo. I suoi vaghi progetti di evasione gli apparivano adesso informi e pazzeschi. Mille pensieri gli turbinarono per il capo, ma uno li soverchiava tutti. La sua sorte era segnata. Magda gli fece coraggio. «Bisogna sperare. Tutto non è ancora perduto e io posso sempre intercedere in vostro favore. Passato il primo accesso di collera, può darsi che Zipak ragioni.» Carlo, dopo una breve esitazione, narrò a Magda ogni particolare della sua strana avventura. Samuele Beck e il suo commercio clandestino, la stupefacente proposta fattagli da Manfredo Vatel, l'arrivo di Nichols e il delitto commesso dai due marinai che ubbidivano alla volontà di Zipak. Sorvolò sugli avvenimenti accaduti a bordo dello Sparviero, narrando soltanto il suo tentativo di fuga a Dakar e la devota amicizia di Pedro, il solo essere che gli avesse ispirato un po' di simpatia e sul quale si poteva in ogni caso contare, senza timore di essere traditi. Anche Pedro desiderava ardentemente di sfuggire al potere di Zipak e si poteva sperare di averlo per complice, se il suo progetto di fuga si fosse realizzato. Magda lo aveva ascoltato in silenzio. Quando egli ebbe terminato, sollevò il capo e gli rivolse un lungo sguardo. È probabile che Trepas abbia appreso a Nichols la scoperta del cadavere di Manfredo Vatel. Nichols è una vecchia volpe, troppo astuto per tradirsi. Avrà compreso l'enormità del suo errore e farà l'innocente guardandosi bene dal narrare la verità. Anche avendo agito in buona fede, egli sa troppo ben che Zipak non gli farebbe grazia. Che cosa dirà? Assai probabilmente che lui ignorava il delitto e che Manfredo Vatel doveva essere stato ucciso prima del suo arrivo. Non conoscendo né Vatel né voi, il suo errore nell'accettarvi per Manfredo Vatel si spiega da solo. Il male è che Zipak sarà invaso da una collera folle quando saprà che suo nipote è stato ucciso. Carlo comprese il terrore di Magda, ma ciò nonostante voleva ancora sperare. Ricorrendo a tutta la sua virtù di persuasione, egli spiegò il piano che gli si era formato quasi improvvisamente nel cervello. Magda o lui guadagnerebbero l'aiuto di Pedro con l'offerta di una cospicua quantità di brillanti e lo indurrebbero a partecipare alla fuga. Pedro andrebbe ad aspettarli dietro i coni vulcanici. Per il momento il suo piano si fermava lì. Quel che avrebbero fatto dopo sarebbe dipeso dal caso, dalla sorte, dallo svolgersi degli avvenimenti. Ma un dubbio gli sorse. A proposito, per dare i brillanti a Pedro occorre averli. Zipak dove nasconde le pietre? Nel suo studio, ma sono protette da tutto un sistema di serrature segrete e non vi consiglio di tentar di prenderle. Per fortuna, Zipak mi ha regalato parecchi splendidi brillanti. Essi basteranno largamente ad assicurarci la complicità di quell'uomo. Carlo la ringraziò con uno sguardo, in cui non brillava la sola gratitudine, e riprese a mangiare. Adesso che non era più solo a lottare e che non aveva la sola responsabilità di se stesso, si sentiva capace di ogni sacrificio e di ogni eroismo.